Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono che anche per questa domenica vi accompagna fino alle 13 circa, quando poi arrivano le notizie del nostro giornale radio. E forse l'avrete già notato nelle passate puntate, per questi due mesi estivi C'è di Buono con delle puntate inedite si sta avvicinando ad un appuntamento importante che coinvolgerà questa trasmissione ma anche altre del palinsesto di Radio Popolare che trasmetteranno dalla 16ª edizione di Terra Madre, Salone del Gusto, organizzata da Slow Food Italia a Torino dal 24 al 27 di settembre. Sarà una edizione particolarmente significativa questa 16ª, questa del 2026, la cadenza è biennale per Terra Madre Salone del Gusto. Questa edizione è particolarmente significativa intanto perché è stata ideata con l'idea di celebrare i 40 anni dalla fondazione di Slow Food. Poi purtroppo si è aggiunta anche un ulteriore tema molto importante, il ricordo di Carlin Petrini, scomparso qualche mese fa, per evidentemente ricordare il fondatore di Slow Food, l'ideatore di Terra Madre, del Salone del Gusto e di molte molte altre cose che hanno caratterizzato il lavoro e la vita di Slow Food in Italia e nel resto del mondo. Per avvicinare a questo appuntamento, visto che C'è di Buono nel corso dei suoi 10 anni di vita più volte si è occupata di presidi Slow Food ed è un progetto centrale per la difesa della biodiversità di Slow Food, visto che il tema di questa nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto sarà proprio la biodiversità, ci sembrava particolarmente divertente fare un viaggio tra alcuni dei più storici presidi Slow Food italiani. E oggi ci occuperemo in particolare, lo scoprirete tra poco, di fagioli e di quali, ve lo dico tra qualche istante. E quindi in questa puntata di C'è di Buono, in cui continuiamo a parlare di presidi Slow Food avvicinandoci alla prossima edizione di Terra Madre dal 24 al 27 settembre a Torino, dove sarà presente anche Radio Popolare, oggi abbiamo il piacere di parlare di fagioli, in particolare parleremo del presidio Slow Food del Fagiolo Rosso di Lucca. Con noi c'è Marco Del Pistoia, che è responsabile Slow Food del presidio e anche un ispiratore di questo presidio, ma non soltanto, perché è stato anche ispiratore insieme ad altri della rete Slow Beans, di cui poi parleremo nel corso di questa conversazione con lui. Intanto gli diamo il benvenuto, grazie di essere con noi Marco Del Pistoia, è un piacere averti sulle frequenze di Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato, mi fa molto piacere parlare con voi.
Ecco, parleremo, come hanno capito le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, con te di fagioli e parleremo in particolare, iniziamo soprattutto a parlare del Fagiolo Rosso di Lucca e del presidio Slow Food che lo protegge, lo rappresenta. Allora, intanto se parliamo di Fagiolo Rosso di Lucca, mi sembra di aver capito che non stiamo parlando di un unico fagiolo, vuoi raccontarci qualcosa di questa di questa realtà e del senso di questo presidio che lo rappresenta?
Sì, in realtà è vero, parliamo del Fagiolo Rosso di Lucca, il presidio è rappresentato dal Fagiolo Rosso di Lucca, ma diciamo il presidio è nato da una ricerca che abbiamo sviluppato diciamo con il contributo della Regione Toscana, l'agenzia regionale che all'epoca era attiva in Regione Toscana, che doveva mirare a individuare, no, l'importanza dei fagioli nel territorio della Lucchesia. E questo è stato fatto attraverso, diciamo, un progetto di 3 anni in cui il primo anno è stata fatta una sorta di mappatura, no? Dei legumi presenti nella provincia di Lucca, diciamo, svolta attraverso, da una parte, un'indagine storica e d'archivio che è andata a ricercare, no? L'importanza dei fagioli di Lucca nel territorio. Attraverso documenti anche riscontrabili, quindi
Certo.
dai censimenti dell'agricoltura anche agli archivi parrocchiali che, diciamo, annotavano quando veniva fatta una festa, ad esempio perché era stato debellato il colera, veniva fatta una festa, non c'erano gli sponsor come ora e quindi la comunità contribuiva con prodotti in natura. E in base alle quantità di fagioli che venivano donati per questi eventi rispetto al frumento, rispetto a altri prodotti, si determinava anche l'importanza di questa coltivazione nella provincia di Lucca. E poi è stata fatta tutta una serie di interviste che sono state anche filmate, tra l'altro, insomma, di soggetti che a vario titolo avevano avuto a che fare con questa realtà. Quindi sia produttori, chiaramente andando a cercare produttori più anziani che potevano raccontarne la storia, cuochi, istituzioni, tecnici del territorio, commercianti di legumi del territorio, insomma, tutta una serie di soggetti che sono stati intervistati e da lì si è ricostruita una storia, sia dal punto di vista, diciamo così, produttivo, no? Anche sulla tecnica di produzione, le varie tipologie, eccetera, eccetera, ma anche da un punto di vista commerciale, proprio quali erano gli sbocchi di mercato dei diversi tipi di fagioli. Sono stati mappati 17 ecotipi diversi. Io parlo di ecotipi e non di varietà perché l'ecotipo è una popolazione che ha al suo interno, quindi è il massimo, diciamo, della biodiversità, no? Perché 17 ecotipi diversi significa 17 soggetti diversi che però al loro interno hanno a loro volta delle diciamo, essendo una popolazione, hanno all'interno caratteristiche diverse e che questo è quello che consente un po' anche, diciamo così, il concetto di biodiversità e l'importanza della biodiversità sta proprio nel fatto che consente l'adattamento ai contesti che cambiano, anche se va detto che, per esempio, l'attuale situazione di cambiamento climatico, le alte temperature, diciamo, stanno mettendo veramente in discussione anche tutto questo aspetto,
Certo.
perché la velocità dei cambiamenti climatici è maggiore rispetto all'adattamento e quindi anche il fatto di poter selezionare all'interno di una popolazione soggetti più resistenti a queste condizioni, però effettivamente sono troppo estreme. Tant'è vero che proprio per il fagiolo rosso di Lucca e anche per gli altri fagioli di Lucca, questi ultimi anni sono stati veramente drammatici. Con la condotta di Lucca stiamo avviando un progetto per cercare, diciamo, con la comunità di sostenere i produttori finanziandogli parte dei costi di produzione, che, diciamo così, fare una sorta di progetto mutualistico che se la produzione c'è, praticamente questo anticipo viene restituito in prodotto a chi l'ha sostenuto. E se non c'è, il produttore, diciamo così, ha messo a disposizione il suo lavoro e i sostenitori hanno perso il contributo che hanno anticipato, in sostanza. Quindi è una corresponsabilizzazione proprio per conservare queste produzioni locali.
Certo.
Dicevo, questa ricerca che è stata fatta ha mappato 17 ecotipi diversi
Sì.
e poi però, diciamo, quando con Slow Food si è pensato di avviare un presidio, abbiamo scelto il fagiolo rosso che è quello più rappresentativo dei piatti del territorio. E anche quello, diciamo così, che ha una peculiarità, diciamo, ha caratteristiche proprie, è difficilmente riscontrabile in altri fagioli. E
Vuoi
per esempio,
raccontarci
diciamo,
appunto qualcuna di queste caratteristiche così identitarie?
infatti, è un fagiolo che, a differenza della maggior parte dei fagioli, diciamo che viene che vengono utilizzati come contorno, quindi semplicemente lessato, lessati e conditi, eccetera. Questo qui è un fagiolo che si esalta nei passati. Tanto è vero che appunto l'adesione ai piatti del territorio è dimostrata proprio dai piatti caratteristici della Lucchesia, che sono tutte zuppe fondamentalmente. La zuppa frantoiana, che viene fatta con un passato di fagiolo rosso, è spesso accompagnato anche con altri fagioli, però il fagiolo rosso è quello che rende meglio perché fa un brodo molto denso, un sapore particolarmente robusto e quindi, diciamo così, viene più densa anche appunto la zuppa che viene fatta. La minestra di farro, per esempio, dove viene cotto il farro nel passato di fagiolo rosso. Addirittura qua si dice la minestra di farro è buona se il mestolo rimane in piedi, mettendolo dentro la pentola, rimane in piedi, perché vuol dire proprio che è densa. E spesso per raggiungere queste caratteristiche vengono utilizzati altri prodotti, tipo ad esempio le patate, che però smorzano il sapore del fagiolo, quindi penalizzerebbero poi alla fine il piatto. Poi
Certo.
c'è un altro piatto, sempre un'altra zuppa importante della tradizione lucchese, che si chiama farinata, da non confondere con la torta di ceci che viene fatta in Liguria,
Certo.
ma viene fatta sempre col passato di fagiolo rosso, farina di gran turco e cavolo nero. Quindi è un piatto unico, praticamente anche molto, diciamo, completo, perché appunto ha la parte proteica, la parte, diciamo così, di carboidrati, no? Dati dalla farina di gran turco e anche dai fagioli, e le fibre date appunto dal cavolo nero. Quindi, diciamo, è stato scelto il fagiolo rosso proprio per queste caratteristiche, per l'adesione maggiore al territorio.
In questo momento, la comunità dei produttori, come la possiamo raccontare? Quanti sono più o meno i produttori che si dedicano, alla coltivazione del fagiolo rosso di Lucca nell'ambito del Presidio Slow Food?
Ecco, sono attualmente una decina. Diciamo che purtroppo abbiamo avuto qualche defezione negli ultimi anni proprio a causa delle problematiche legate ai cambiamenti climatici. Anche quest'anno ci sono state le alte temperature, a parte siamo tutti, no? Vediamo tutti la situazione di quest'anno con le diverse ondate di calore. Chiaramente il problema dei fagioli è quello che con le alte temperature, anche se la pianta non sta male e fiorisce, però poi perde fiori, per cui non fa produzione. Ma poi quest'anno effettivamente le alte temperature hanno fatto seccare anche prima le piante, per cui non si è raggiunta una produzione soddisfacente. Alcune aziende hanno raccolto solo quello che gli potrà servire l'anno prossimo per seminare. Quindi, insomma, è una situazione un po' preoccupante, per cui alcune aziende poi alla fine, anche per raggiunti limiti d'età, ma questo è un problema strutturale un po' dell'agricoltura, soprattutto dell'agricoltura in territori come il nostro, che è parecchio antropizzato e anche, diciamo così, dove l'agricoltura non è la prima attività, diciamo
Certo.
così, del territorio. Chiaramente produttori stanno anche rivedendo i loro programmi. Questo è un po' un problema che in qualche modo dobbiamo vedere di affrontare.
Stiamo parlando con Marco Del Pistoia, che, come sentite, è responsabile del Presidio Slow Food del fagiolo rosso di Lucca, di cui appunto è stato ispiratore. Se non sbaglio, nel passato tu sei stato anche proprio responsabile dei Presidi Slow Food toscani, quindi lo sei ancora, ok? E quindi hai dedicato buona parte della tua attività a questo progetto così importante per la difesa della biodiversità di Slow Food. Sei stato anche ispiratore di una cosa che si chiama Slow Beans, che oggi è una rete internazionale, però mi piacerebbe provare a raccontare con te, Marco Del Pistoia, qual è il punto, qual è stato il punto di partenza per la creazione appunto di Slow Beans. Se non sbaglio, il manifesto è stato reso pubblico a fine 2013, quindi 13 anni fa. Vuoi raccontarci da dove siete partiti e che cos'è oggi Slow Beans?
Ma sì, dunque, è una storia un po' particolare, come è particolare la rete Slow Beans e anche la manifestazione che tutti gli anni viene fatta. E, diciamo, il punto di partenza è stato sempre questo lavoro svolto di recupero dei fagioli della Lucchesia, mi ha fatto venire in mente l'idea, diciamo così, di realizzare una manifestazione monotematica sui legumi. E nel 2010 abbiamo iniziato questa manifestazione mettendo al centro le fagioliadi, che erano una sorta di competizione semiseria, diciamo così, dove i produttori presentavano un piatto con il loro legume. Una competizione semiseria perché al di là dell'effetto appunto competitivo, quello che ci piaceva mettere diciamo così sotto la lente era dare al pubblico, diciamo così, una chiave per approcciarsi al cibo che andava ad assaggiare, non tanto come, cioè, diciamo, con qualche strumento che gli consentisse anche di riflettere su quello che mangiava, che faceva, e che gli mettesse a disposizione anche un momento dove poteva chiedere informazioni al produttore che aveva realizzato il piatto. Questo attraverso appunto una scheda di valutazione dove uno comunque, dovendosi sforzare per dare un giudizio, per definire una caratteristica sulla delicatezza, sul carattere, sulla peculiarità, eccetera, doveva quindi riflettere su quello che andava ad assaggiare. Una cosa che non succede spesso quando si vedono manifestazioni enogastronomiche, alla fine se ci sono degli assaggi, se poi sono gratuiti anche meglio, uno va, prende, assaggia e poi non si ricorda nemmeno quello che ha assaggiato, mentre volevamo fare una cosa di questo genere. Però ecco, diciamo, è nata l'idea di questa manifestazione. Per realizzare questa manifestazione abbiamo pensato appunto di ribaltare un po' il concetto anche di manifestazione, dove i produttori non venivano, diciamo così, invitati a una fiera per cui gli veniva fornito un servizio che dovevano pagarsi, ma gli veniva fornito gratuitamente sia il banchetto, no, di esposizione e vendita, ma anche l'ospitalità, un modo come dire: mi vieni a trovare e io ti accolgo nel mio territorio e sono contento che tu mi venga a trovare. Quindi diventa un po' questa formula, diciamo così, ha portato alla nascita di relazioni, tant'è vero che poi la rete si è sviluppata. Non ha avuto una linea guida da seguire, ma si è sviluppata secondo le sensibilità dei produttori che ci hanno aderito e che ognuno ha portato un po' il suo contributo. Tant'è vero che il manifesto a cui facevi riferimento, che poi ha avuto delle riedizioni, diciamo così, con piccole modifiche,
sì.
E il manifesto, diciamo, in origine definiva la rete anarchica e acefala, cioè non vogliamo avere, diciamo così, regole che costringono la rete in un certo modo, e nemmeno sovrastrutture né di tipo economico né di tipo organizzativo, quindi non ci sono capi, non ci sono consigli di amministrazione, non ci sono quote da pagare, non c'è, cioè, chiaramente questo approccio può in qualche modo avere anche limitato le attività della rete, però di fatto poi la rete si è sviluppata, ha continuato ad aggregare produttori non solo italiani, dei presidi e delle comunità del cibo sempre legate ai legumi, ma anche internazionale. Attualmente appunto abbiamo tra l'altro una chat della rete molto attiva, dove arrivano contributi dal Sudafrica alla Lettonia alla Turchia, cioè quindi un po' da tutto il mondo. E questo secondo me è la cosa più importante, proprio il fatto che cioè, ognuno porta il suo contributo e la rete poi si muove attorno a dei principi che sono dei capisaldi di Slow Food, quindi dalla biodiversità, che è quindi salvaguardia della biodiversità attraverso appunto i legumi, che sono già un manifesto, no, di biodiversità, ma anche all'approccio, diciamo, etico, alla sobrietà, per esempio, e alla condivisione, senza dimenticare uno dei primi principi di Slow Food, che è il diritto al piacere, no? Perché poi di fatto i legumi sono anche, cioè, al di là di tutte i valori positivi che gli vengono riconosciuti, no? Dal valore nutrizionale al valore anche di rispetto dell'ambiente, perché producono pochissime emissioni e nello stesso tempo agiscono sulla fertilità del terreno, quindi sono dei partner anche delle colture che li seguono e quindi hanno una funzione molto importante da diversi punti di vista, ma sono anche gradevoli, buoni
Ah, sì.
e quindi diciamo da lì. La rete si sta muovendo nell'ottica di una transizione proteica che non prevede l'eliminazione assoluta delle proteine animali, ma una ricollocazione e una maggiore importanza alle proteine vegetali.
Certo.
Una cosa che potrebbe aggiungere
Sì.
così, che è un po' un'idea personale, ma che forse può sembrare un po', come dire, un po' anche bislacca, insomma, non troppo. Io pensando ai legumi, penso anche diciamo, a una metafora, no? Dell'approccio fra le persone, no? Quindi l'aspetto sociale che può portarsi dietro la figura dei legumi, no? Che sono. Che non sono dei competitori, ma sono solidali, che appunto collaborano con l'ambiente perché le restituiscono fertilità, poche emissioni, la sobrietà, che non è perché i legumi sono sempre stati associati, no, al cibo povero,
Sì.
e io preferisco definirlo sobrio, perché non vuol dire che non abbia valore, ma che non se la tira, che comunque. Quindi diciamo, su questo aspetto mi sembra molto importante perché appunto, cioè, a parte il momento che stiamo vivendo, insomma, dove solidarietà se ne vede sempre meno, ma a parte questa parentesi, ora mi sono permesso di
Hai
intervenire sulla cosa.
fatto bene, condivido peraltro.
Ecco, mi sembra che appunto la strada che ci indicano i legumi, quindi è quello che si portano dietro poi i produttori di legumi, si portano dietro anche questo valore, secondo me, è molto importante.
Certo. L'ultima cosa che ti chiedo, Marco Del Pistoia, prima di salutarti, prima di iniziare questa conversazione, mi dicevi che con Slow Beans sarete chiaramente presenti alla prossima edizione di Terra Madre, che come ricordavo all'inizio vedrà anche i racconti, la partecipazione di Radio Popolare. Che cosa avete in programma per i giorni di Terra Madre?
Sì, per i giorni di Terra Madre noi avremo uno spazio insieme alle altre reti tematiche di Slow Food, quindi Slow Grain, Slow Mais, Slow Olive, eccetera. Quindi uno spazio nella rete tematica dove ci sarà uno spazio di rappresentanza proprio della rete.
Sì.
Ci sarà uno spazio curato da Meatless Monday, che è un partner di Slo Beans, è praticamente un progetto della Johns Hopkins University, che propone lunedì senza carne, in sostanza, e che è un nostro partner, per cui avrà uno spazio anche lì di rappresentanza. E poi ci sarà uno spazio a rotazione di produttori che non si possono permettere di essere presenti nella manifestazione con un proprio banchetto, ma che troveranno spazio per quello che sarà possibile. Stiamo organizzando ora chi è i produttori di Slovenzo che sono interessati in questo spazio condiviso, dove anche qui si evitano le barriere, ma dove i prodotti vengono messi in vendita collettivamente, no? Senza rimarcare le differenze da un'azienda a un'altra. Cosa particolare che prima mi sono dimenticato, se la posso aggiungere ora, è che caratterizza anche le manifestazioni di Slo Beans, perché, come dicevo prima, è nata nel 2010 nel territorio della Lucchesia, ma poi nel tempo è diventata itinerante Slo Beans. E quest'anno ci sarà la manifestazione a Brescia il 21 e 22 di novembre, e la manifestazione è proprio caratterizzata dall'assenza di barriere, ma spazio, un open space dove tutti i produttori espongono i loro prodotti, ma che sono strettamente in contatto fra di loro e che comunicano anche verso l'esterno i rapporti, diciamo così, e le relazioni amichevoli che ci sono fra di loro.
Io ti ringrazio molto Marco Del Pistoio per tutto quello che ci hai raccontato, per il tempo che ci hai dedicato. Grazie di essere stato ospite di Ecce di Buono e ci incontreremo sicuramente dalle parti di Terra Madre tra qualche settimana. Ancora un saluto e grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Anche per questa domenica vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 con una nuova puntata di Ecce di Buono. Continueremo a viaggiare tra i presidi slow food italiani. Se volete ritrovare le passate puntate, ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it e sulla nostra app, ma Ecce di Buono lo trovate anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Tra poco arriva il giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Pop da parte di Niccolò Vecchia.
Let them say.